Buongiorno a tutti, bentrovati. Allora, oggi riprendiamo il nostro discorso su quelli che sono i leganti storici in primo luogo, poi arriveremo ai leganti moderni. Abbiamo detto che questa è una parte molto importante che infatti vi verrà chiesta direttamente durante la prova orale, tranne qualcosina che vedremo che sarà già presente nello scritto in termini di sviluppo o teorico di esercizio su alcuni calcoletti che ci porteranno a determinare la porosità capillare e i rapporti tra le materie prime nella formulazione di un cemento. Detto questo, invece, tutta la parte teorica andrà direttamente ad essere chiesta all'esame orale, proprio per dare una particolare attenzione a questa parte di programma, a questo argomento. Quindi, che cosa succederà all'orale? Avremo certamente la correzione della prima prova. Avete avuto modo di comprendere quali sono state eventuali mancanze durante il primo compito. Avremo la parte della seconda prova, che quindi riguarda tutti i materiali ceramici, vedremo poi anche dei materiali polimerici, degli esercizi, come stavamo dicendo, sui leganti, e poi arriveremo invece alla prova orale, appunto con la correzione anche della seconda prova e con la parte dei leganti. Bene, abbiamo detto che il primo legante storico che ci sembrava il caso di presentare era proprio quello che viene definito come gesso, di cui certamente tutti quanti abbiamo esperienza per alcuni lavoretti, almeno che abbiamo fatto nella scuola elementare, nella scuola primaria, e poi successivamente può essere capitato appunto di fare qualche attività. Ma la sua genesi deriva ancora una volta da un materiale naturale che è proprio la pietra da gesso. Attenzione quindi a non fare confusione: noi abbiamo la pietra da gesso come materia prima, che chimicamente è il solfato di calcio biidrato, che quindi, lo ripeto, chimicamente si scrive come CaSO4 per 2H2O, che è una pietra sedimentaria di tipo evaporitico, che quindi significa avere un processo di formazione che è legata alla solubilità di un sale, che è questo, cioè noi abbiamo il solfato di calcio che è un sale, e che via via che questo bacino di sedimentazione per effetto dell'evaporazione si satura sempre di più di questo sale, abbiamo alla fine una soluzione cosiddetta sovrasatura che vede il sale precipitare sul fondo e a questo punto comportarsi come una qualsiasi roccia sedimentaria, di cui abbiamo già spiegato il fenomeno di diagenesi. Abbiamo fatto un esempio molto semplice nel dire che possiamo prendere un recipiente dove abbiamo dell'acqua e disciogliere del sale completamente, lasciando o forzando l'evaporazione dell'acqua arriveremo al cosiddetto limite di solubilità, cioè quell'acqua che è contenuta non è più in grado di tenere in soluzione il sale, che quindi ricristallizza e precipita verso il fondo. E questo è il principio, un principio che voi a casa potete ricostruire quando volete, semplicemente facendo evaporare dell'acqua che contiene del sale, dello zucchero e così via. Quindi voi avete la possibilità di notare questo fenomeno, perché nel passaggio di fase dell'acqua, quindi nel fenomeno per esempio di ebollizione, ciò che va in ebollizione, quindi ciò che va in fase gassosa e di vapore, non è altro che l'acqua, mentre il sale rimane lì dov'è, a
a meno ovviamente di qualche dispersione che noi possiamo avere, cioè di goccioline d'acqua dove è disciolto del sale che possono essere proiettate all'infuori del nostro contenitore. Ma in una condizione ideale dove ciò non avviene, ciò che evapora è l'acqua, il sale rimane in soluzione. Quindi la concentrazione del sale in quella soluzione, mano a mano che l'acqua diminuisce, va sempre più ad aumentare fino a quando non viene superato quel limite di solubilità che determina una soluzione sovrasatura, che vede quindi il sale che non può essere più disciolto precipitare verso il fondo. Insomma, l'ho raccontato forse 4 volte, credo che sia abbastanza chiaro. Poi se avete qualche domanda da fare la possiamo vedere e possiamo cercare di rispondere ulteriormente. Anche in questo caso c'è un lavoro tecnologico di tutto rispetto, perché abbiamo l'individuazione della materia prima, quindi la lavorazione della cava della pietra da gesso, anzi le cave, come si dice tecnicamente, vengono coltivate, quindi noi abbiamo la coltivazione della cava, abbiamo l'estrazione dei blocchi e la macinazione del blocco. Perché il blocco viene macinato? Beh, converrete in maniera abbastanza ampia sul fatto che la velocità di delle trasformazioni che noi avremo nella fase della cottura è proporzionale alla superficie specifica che è coinvolta, così come avviene su tutte le reazioni e per tutte le reazioni chimiche. Cioè, se noi abbiamo una superficie specifica molto elevata, allora la velocità delle reazioni, la possibilità che queste reazioni avvengano più velocemente è certamente maggiore. Ora possiamo fare un esempio per questo. Non so quanto sinora abbiamo approfondito il discorso della superficie specifica, però se non l'abbiamo ancora fatto lo facciamo, e se l'abbiamo già fatto lo ripassiamo. Avrete sicuramente esperienza, o la maggior parte di voi ha esperienza, di come può essere acceso un fuoco. E come? Di come può essere acceso un fuoco, e voi di principio che cosa pensate di utilizzare per accendere un fuoco? Dei legni grossi o dei legni fini, addirittura della paglia? Certo, perché? Semplicemente per il fatto che la superficie che è esposta a quella che è una reazione chimica cosiddetta di combustione è maggiore, e quanta più superficie noi abbiamo, più abbiamo una possibilità che quella reazione avvenga, e che avvenga tra l'altro con una velocità tale da innescare un fenomeno che nel caso poi della combustione diventa autopropagante. Cioè reazione chiama reazione, così il fuoco, un piccolo focolare, può diventare un incendio spaventoso. Però abbiamo la possibilità di accendere quel focolare. Pensate proprio al fuoco che viene acceso seguendo il rito antico dell'uomo primitivo, che prevede lo sfregamento di alcuni legni con l'avvicinamento di parti finissime che per attrito quindi vengono stimolate, e quel calore sviluppato dal lavoro che avete certamente studiato in fisica, almeno nelle scuole superiori, ecco, quel calore diventa successivamente l'innesco per, e quindi fornisce l'energia di attivazione per quella reazione. Allo stesso modo, se voi prendete dello zucchero macinato, vedrete come questo si discioglie, per esempio, più velocemente di quanto non possa fare una zolletta di zucchero che ha bisogno quindi di più tempo. Anche in questo caso, sebbene non stia avvenendo una reazione chimica, ma semplicemente un effetto di dissolubilità, e quindi non abbiamo formazione di un composto, ma abbiamo la formazione sicuramente di una miscela, ecco, anche in questo caso l'interazione delle molecole d'acqua con delle parti che sono granulari è certamente più facile dell'avere la nostra zolletta che ha semplicemente dei lati, per esempio di un prisma o di una qualsiasi figura geometrica, di un cubo che viene posto all'interno del nostro bicchiere. Quindi se noi adesso volessimo fare, per esempio, una nostra rappresentazione, prenderemo la nostra torta, mica solo i professori di disegno sanno disegnare cerchi, e dicevamo, noi in questo caso supponiamo di avere una circonferenza, la facciamo semplice, la disegno come una nostra sezione. Noi avremo un contorno, pensiamo alle superfici, ma adesso siccome sto disegnando in piano, per noi le superfici laterali sono in sezione, diciamo il perimetro che possiamo considerare, ok? Quindi in questo caso io avrei come perimetro della nostra circonferenza proprio la lunghezza, che poi sappiamo bene è data da una formula che lega il termine di pi greco, insomma abbiamo 2 pi greco r il raggio della nostra circonferenza. Ora però se io inizio a sezionare questa circonferenza in più parti, quindi costruisco diciamo dei quadranti ed immagino a questo punto anche di separare leggermente queste parti, quindi guardate, gli do un minimo di distanza adesso così, come se avessi tagliato la mia torta in 4 fette, che distanzio leggermente, beh, adesso il mio sistema ha, come dire, la stessa composizione di prima, cioè la mia torta è sempre quella, il volume della mia torta è sempre lo stesso, d'accordo? Cioè se io prendessi la mia torta, la divido in 4 parti e vado a pesarla, beh, il peso della torta non è cambiato, ammettendo appunto di essere riuscito a conservare tutto intera la mia composizione. Però la superficie laterale che io ho della mia torta stavolta è aumentata. Ok? Perché prima avevo soltanto esposta, diciamo, la circonferenza che avevamo, le superfici di base, adesso sono rimaste le superfici di base uguali, ma i contorni laterali sono aumentati. D'accordo? È chiaro per tutti che c'è un aumento di superficie esposta all'ambiente circostante? Sì? E così via, se io continuo a sezionare, ho un volume che è sempre costante, ma la superficie esposta è sempre maggiore, arrivando ad un assurdo che è quello appunto di avere una superficie che addirittura tende all'infinito. Se fossi in grado di sezionare sempre di più e sempre in maniera più fine questa torta. Ora, se ci pensate a casa, avete esperienza di un fenomeno che accade, cioè voi comprate del pane e pian piano passano i giorni e diventa via via più duro. È così? E questo succede fondamentalmente perché l'acqua che è contenuta in questo sistema va ad evaporare, il sistema è meno lubrificato e di conseguenza qui abbiamo il pane raffermo. Se ammettiamo di avere 2 pani che siano identici, ma uno di questi lo tagliamo a fette,
beh, ci renderemo conto
che diventerà più velocemente, più duro, quel pane che è stato tagliato a fette. Questo semplicemente perché abbiamo avuto un'esposizione maggiore delle superfici e quindi una velocità di evaporazione di quell'acqua e di altri fenomeni che variano questa composizione articolata di un lievitato cotto, che porta appunto all'indurimento. Quindi, detto questo, abbiamo certamente ora capito che aumentare una superficie di esposizione significa avere un numero di siti in cui possono avvenire alcune reazioni o alcuni fenomeni che anch'esso si moltiplica, e questo accelera il fenomeno che noi stiamo considerando. Quindi, tornando al nostro elegante gesso, per me è importante effettuare una macinazione della materia prima, perché se io prendessi un masso enorme e lo metto dentro il forno, ricordiamoci che le reazioni che trasformeranno la mia struttura sono funzioni della temperatura. Ma se io ho uno spessore, quindi ritorniamo alla torta primaria compatta, e mi metto al centro, prima di avere qui al centro la temperatura che genererebbe quelle trasformazioni irreversibili che danno delle proprietà eleganti, beh, probabilmente sulla superficie io avrei un materiale che è già cotto a morte, perché ho dovuto alzare talmente tanto la temperatura o lasciare in esposizione questo masso a contatto quindi con la fonte di energia per arrivare a una temperatura. Per contro potrei dire: no, vabbè, allora mi limito con la mia temperatura col fornire energia, ma questo genererebbe un'altra situazione per noi sfavorevole, che sarebbe avere un materiale cotto per una certa profondità del nostro masso dalla superficie più vicina alla fonte di energia e al centro non avere alcuna trasformazione e quindi avere un materiale che allo stesso tempo avrebbe un rendimento bassissimo in proprietà eleganti. Se io invece vado a sminuzzare il mio materiale, faccio in modo che la superficie specifica aumenti, che in termine di volume ogni componente risulta essere decisamente più piccola, e di conseguenza posso avere una cottura uniforme. Ok? Quindi la macinazione della materia prima serve per rendere la cottura omogenea e per ottenere un rendimento finale del mio legante che sia il più alto possibile. Avere delle parti non cotte significa avere delle parti che non hanno subito delle trasformazioni chimiche irreversibili tali a contatto con l'acqua, lo vedremo tra poco, da sviluppare delle proprietà indurenti, e di conseguenza significa avere soltanto delle parti che contribuiscono al potere elegante e abbassare la qualità dell'elegante stesso. Ripercorrendo le temperature che abbiamo già visto la volta precedente, noi ci ritroviamo, come vedete, su intervalli molto bassi, cioè su degli intervalli che stanno al di sopra di poco di quella che è la temperatura di evaporazione dell'acqua, e sono temperature che tecnologicamente possono essere raggiunte in maniera piuttosto facile. Per l'ennesima volta ricordiamo che un focolare è in grado di raggiungere quei 450 gradi, quindi
stiamo parlando della camera più interna, quindi già più all'esterno
l'esposizione di queste materie prime alla variazione di calore è stata percepita
immediatamente, quindi senza un grande sforzo
di osservazione o un impiego tecnologico di un focolare particolare. Cioè è bastato avvicinare delle pietre ad un fuoco per notare che ci fossero appunto dei cambiamenti.
Chimicamente in cosa consistono questi cambiamenti? Guardate, sono semplicissimi e perciò non farete difficoltà a ricordarli, peraltro sono riportati secondo una nomenclatura cosiddetta vecchia ma più semplice rispetto a quello che viene visto nella chimica moderna, e noi lo vediamo così anche perché voi non avete, per vostra sfortuna, avuto l'occasione di un corso di base di elementi di chimica, che invece sarebbe molto utile per comprendere soprattutto quegli aspetti che sono legati ai fenomeni di degrado, con i quali vi confronterete come figura professionale dell'architetto che deve saper intervenire anche sul costruito e rimediare a delle situazioni di degrado che si sviluppano tout court, così nella normalità della vita, tra virgolette, utile di un materiale e di un edificio.
Detto questo, noi abbiamo la nostra pietra da gesso, ho detto solfato di calcio idrato, CaSO4, indicato con un puntino che quindi lega due molecole di acqua. Fornire energia, abbiamo già detto che genera la rottura di legami. L'abbiamo visto questo, se facciamo un passo indietro nel programma, per esempio proprio quando abbiamo parlato di temperatura di fusione dei metalli. Abbiamo detto: io vado a fornire dell'energia, rompo dei legami tra i diversi atomi che sono proprio legati tra loro, e questo genera un disordine, cioè gli atomi sono a quel punto liberi di muoversi in una struttura che non è ordinata come era lo stato solido nella parte cristallina, ma abbiamo un continuo miscelarsi e agitarsi dovuto proprio all'effetto della temperatura. Anzi, abbiamo provato a definire la temperatura, cosa molto complessa, che abbiamo visto nella sua definizione più semplice, anche perché anche in questo caso voi non affrontate il corso di base di fisica, quindi dobbiamo tornare agli elementi che avete dalle scuole superiori, e abbiamo detto che la temperatura è l'effetto dello stato di agitazione degli atomi all'interno di un nostro sistema. Stessa cosa quindi vale in questo caso, cioè io vado con questa freccia di reazione a dire che sto fornendo energia che arriva dall'innalzamento della temperatura e rompo un primo legame con le molecole d'acqua. Rompere un legame con le molecole d'acqua mi porta a formare un composto diverso che è così chiamato enidrato, e l'enidrato è CaSO4, stavolta che moltiplica mezza molecola d'acqua, più i tre mezzi che mancano, che vanno in atmosfera, rilasciati quindi nell'ambiente esterno attraverso i fumi di combustione del nostro forno. Se innalziamo ulteriormente la temperatura, ma vedete, la stiamo innalzando di pochi gradi, se ci riportiamo a temperature che abbiamo visto per esempio nel caso dei metalli, quindi veramente stiamo facendo una lavorazione piuttosto semplice da questo punto di vista, 160-180 gradi, quindi continuo a fornire energia, il risultato è avere il solfato di calcio in una fase che chiamiamo alfa, più, stavolta quindi slegato, la mezza molecola d'acqua allo stato aeriforme, che quindi viene portato via
ancora una volta con i fumi di combustione del nostro forno.
Il processo mi sembra abbastanza chiaro, ma se avete dei dubbi non fatevi problemi a fermarmi. E abbiamo fornire energia per ottenere
delle reazioni chimiche che in questo caso
vanno a rompere un legame di struttura, e questo legame di struttura è fatto, è compiuto con quelle che sono le parti che noi chimicamente individuiamo come molecole d'acqua all'interno appunto del reticolo della pietra da gesso. Il risultato finale è ottenere due polveri, cioè due materiali che sono stati oggetto di questa cottura e che verranno ulteriormente macinati al termine di questo di questa procedura. Cioè noi abbiamo la cottura per ottenere queste fasi, che non deve spingersi a temperature superiori, perché oltre i 250 gradi otteniamo un prodotto che non ci serve più. E quando dico che non ci serve più, significa che i cristalli che vanno a formarsi a questa temperatura hanno una solubilità molto bassa, e questo significa a loro volta che non riusciranno a formare i legami che stiamo per vedere di nuovo nell'impasto con l'acqua e dare vita a quelle reazioni di indurimento. Riprendo un concetto che ho già espresso durante la lezione precedente e lo faccio perché non ci sia confusione. Abbiamo una netta differenza nell'utilizzo dei materiali leganti rispetto ai materiali ceramici tradizionali e anche quelli avanzati. In quest'ultimo caso, quindi per quelli ceramici, noi avevamo tutto un processo di ricerca della materia prima, di formatura, di essiccamento, per arrivare ad uno step conclusivo che era quello della cottura, che generava trasformazioni irreversibili tali da incrementare le proprietà meccaniche e rendere quegli oggetti stabili e particolarmente resistenti, nonché di composizione ormai diversa dovuta al fatto che appunto ci sono state delle reazioni chimiche. Quando parliamo di trasformazioni, stiamo parlando di reazioni chimiche, di trasformazioni irreversibili, cioè di trasformazioni che ci danno un materiale che al termine di questo processo è stabile con il contesto in cui si trova, con il sistema in cui viene messo. Per i materiali leganti ciò non basta. Noi abbiamo un processo di cottura che in realtà termina con il raffreddamento del prodotto ed un'ulteriore macinazione per ottenere una polvere, le proprietà meccaniche migliorate e l'utilità di questo materiale lo avremo con una nuova reazione che queste polveri espliciteranno a contatto con l'acqua. Cioè, per farla breve, dovremmo prendere quello che è il nostro materiale legante, cioè questo che noi abbiamo ottenuto dal processo di cottura, lo dobbiamo macinare per diminuire le dimensioni dei granellini e quindi aumentare la superficie specifica in modo che avvengano più velocemente quelle reazioni in maniera più completa.
Ma quelle reazioni di indurimento avverranno grazie al contatto con l'acqua. Cioè dovremmo impastare la nostra polvere con dell'acqua e lo faremo anche con del materiale inerte, in modo che le dimensioni del provino che stiamo realizzando, in generale del getto che stiamo compiendo, rimangano stabili o perlomeno più stabili di quanto non avremo senza l'inerte, che invece darebbe vita ad un sistema a forte ritiro idrometrico. Ora abbiamo quindi il gesso cotto in questo intervallo tra i 120 e i 180 gradi e il gesso cotto a morte, nel senso che non sarà e non sarebbe in grado di darci delle proprietà di presa e indurimento, in quanto la sua solubilità è fortemente diminuita. Quindi ritorniamo alle questioni della dimensione: se io espongo un masso gigante alla mia fonte di energia, potrei cuocere a morte la parte superficiale e invece avere la giusta cottura soltanto al centro, ma questo peggiorerebbe la mia situazione globale, in cui avrei una parte della materia prima non sfruttata, appunto perché non solubile. Ma ricordiamoci che tutti questi fenomeni sono legati a dei fattori economici industriali, e per questo motivo sfruttare la materia prima nel migliore dei modi è importantissimo, nonché essere un fattore ambientale di non poco conto. Cioè utilizzare oggi la materia prima in maniera più opportuna, e lo vedremo soprattutto quando vi introdurrò nel mondo dell'elegante per eccellenza, cioè il cemento Portland, è importante da un punto di vista di impatto ambientale, perché è ovvio che io devo cercare di sfruttare le materie prime in modo da avere il massimo rendimento del mio elegante senza sprecare, perché vi ho detto che andare a cercare le materie prime significa coltivare una cava, e coltivare una cava non è altro che letteralmente distruggere una parte di ambiente, anche se oggi c'è tutta poi una normativa di ripristino delle cave, quindi di attenzione per il paesaggio e per il territorio, che porta a ridare delle forme comuni, ma di fatto anche quei riempimenti che vengono realizzati non sono più costituiti da quel materiale che è stato tolto, eliminato, portato via, trasformato in qualcos'altro, che a noi, per carità, può essere anche molto utile, ma questo va fatto con criterio, con coscienza, con senso della sostenibilità dell'intervento. Quindi sfruttare le materie prime significa rispettare l'ambiente. Quando avrete la possibilità di progettare i vostri edifici al netto di quelle che saranno le richieste della committenza, voi avrete sviluppato un'attenzione, almeno come punto di domanda, alla tipologia di materiale da scegliere, alle scelte più opportune da fare piuttosto che altre, con uno sguardo alla salvaguardia dell'ambiente. Quindi può essere fondamentale l'indirizzo che voi date al vostro progetto in termini di scelta sapiente del materiale, sia nel nuovo, quindi nelle nuove costruzioni, sia su quelle vecchie. Quindi attenzione particolarmente a questa disciplina, che poi condizionerà le scelte di progetto, ma anche poi le scelte, se vogliamo, di composizione, perché è dalla prima lezione che noi diciamo che forma e utilizzo, forma e materiale sono strettamente collegate tra loro. Ora, una volta che noi abbiamo il nostro materiale elegante, che può essere l'emidrato o l'anidrite, a seconda delle temperature di cottura, tenete anche presente che spesso si trovano tutte e due, proprio per quel gioco di esposizione che possiamo avere di temperature. Quindi possiamo avere dei ciottoli all'interno del forno che sono stati maggiormente esposti alla fonte di energia, e altri invece un pochino di meno, quindi possiamo avere tutte e due queste fasi, ma in generale adesso noi le stiamo trattando come se fossero cose distinte, perché si abbia
quel potere legante del nostro materiale, quindi quella fase, lo ripeto, di presa e di indurimento,
noi dobbiamo avere una reazione con l'acqua, che è detta reazione di idratazione.
Quindi le reazioni che portano ai fenomeni di presa e poi nel tempo all'indurimento sono reazioni di idratazione.
Quindi io avrò il mio solfato di calcio
anidrato oppure il solfato di calcio anidrite, ottenendo
una reazione con l'acqua le cui proporzioni cambiano.
Le proporzioni cambiano perché nel caso dell'emigrato noi abbiamo nella composizione già mezza molecola d'acqua,
quindi abbiamo CaSO4 per un mezzo H2O che reagendo con l'acqua tornerà nella sua forma chimica, che come formula di struttura è identica, cioè CaSO4 2H2O. Questo è il risultato finale. E così per l'anidrite invece, dove abbiamo soltanto il solfato di calcio, cioè CaSO4, che reagendo con l'acqua diventerà ancora una volta CaSO4 2H2O. Quindi, mentre nel primo caso questa reazione implica il consumo di 3 mezzi di molecola d'acqua, nel secondo caso ne consuma 2, ne deriva che l'utilizzo di acqua per l'idratazione completa di un emidrato o dell'anidrite è nel primo caso del 18,7% e nel secondo caso invece del 24%. È anche ovvio a questo punto che se io invece ho un mix dei due, beh, in questo caso bisognerà fare semplicemente una media pesata per riuscire a capire quale sarà il consumo di acqua. Ok? Quindi io so che l'emidrato consuma il 18,7%, l'altro il 24%. Se io dovessi avere metà e metà, beh, avrei la media sostanzialmente tra quei due consumi di acqua. Attenzione, introduco un argomento che poi nel cemento ci sarà familiare, dico e cito spesso il cemento perché sarà il materiale nel quale saremo in grado di sbizzarrirci, di vedere poi successivamente dal cemento al calcestruzzo veramente una parte ampia della materia che dovrebbe risultare anche particolarmente interessante, perché mi fa poi già proiettare verso le attività del cantiere, cioè della vostra figura di architetti che affrontano per esempio un getto di calcestruzzo non in maniera passiva, senza sapere che cosa sia questo fluido, che potrebbe risultare quasi qualcosa di magico, ma noi invece dobbiamo avere piena percezione di quello che stiamo facendo, perché in cantiere dovremmo essere in grado, e qualcosa riuscirò a dirvi, anche di intervenire su un possibile getto e di poter dire per esempio che non ci soddisfa, che quel getto non è conforme a quello che dovrebbe essere, che quella betoniera quindi non viene accettata in cantiere. Questo sta nelle vostre competenze. Un direttore ai lavori ha la competenza di poter dire che un'opera non è eseguita a regola d'arte. Avete mai visto un computo metrico? Qualcuno di voi che proviene dai geometri probabilmente sì. E in genere le voci di un computo metrico terminano indicando come deve essere fatta la lavorazione. La lavorazione viene sempre fatta a regola d'arte. Quel a regola d'arte vi dice che voi dovete sapere però qual è la regola d'arte, altrimenti c'è un gioco forza tra voi,
l'impresa, chi vi manda il legante, in particolare il calcestruzzo,
nei confronti di questa situazione voi dovete essere parte attiva o parte passiva?
Una parte attiva,
una parte che è in grado di discernere,
una parte che addirittura è in grado di guidare il getto. Non esiste la direzione dei lavori che prevede la vostra assenza. Il vostro ruolo non termina con il progetto.
Il progetto è una minima parte. La composizione
è una minima parte della vostra professione. La realizzazione, perché altrimenti se pensate solo alla composizione, benissimo, in questo periodo si stanno progettando diverse versioni di metaverso.
Fate i progettisti di metaverso.
Perfetto, lì è perfetto tutta la parte di composizione. Ma nella realtà poi l'edificio deve stare in piedi con un certo criterio, e allora c'è tutta la parte dei materiali,
tutta la parte di scienza delle costruzioni,
tutta la parte di tecnica delle costruzioni.
Ma la parte di tecnica delle costruzioni si fonda ancora una volta sul materiale.
Non c'è progetto di calcestruzzo, di acciaio, che possa prescindere dalle qualità del materiale.
Ora lo ribadisco, ritornando al nostro materiale gesso:
se noi esageriamo con le temperature otteniamo un materiale insolubile. Se il materiale è insolubile non avvengono le reazioni di idratazione,
non c'è legame con le molecole d'acqua,
quella parte di legante non sviluppa presa ed indurimento. Ora immaginiamo di avere una certa quantità di legante dove il 50% è fatto effettivamente da un materiale che può essere emidrato o anidrite, ma il resto è stato cotto a morte. Le proprietà leganti risulteranno decisamente inferiori rispetto ad un materiale dove il 100% è costituito e da emidrato e da anidrite o da entrambi.
Quella parte che non sviluppa, che non è solubile e non sviluppa reazioni di idratazione, non è in grado di fornire presa e indurimento.
Attenzione, abbiamo però sempre citato questo termine, presa, indurimento, ma cosa sta succedendo nel materiale?
Perché non ci basta.
Detto così, è veramente... non lo so, adesso non voglio fare battute, però c'è
qualcun altro vi potrebbe raccontare
che la presa e l'indurimento, ok? Va bene, ma non nel nostro corso.
Abbiamo imparato a dire
che le proprietà derivano da che cosa? Quindi dalla struttura del nostro materiale, che a sua volta, come dice il collega, deriva dalla sua composizione, nel senso che si formano dei nuovi composti e la loro stessa composizione certamente condizionerà anche il come si sviluppano. Quindi le proprietà derivano dalla struttura
e questa struttura ci va ad indicare un qualcosa che implica la conoscenza della morfologia.
Ora, se vogliamo ripassare, prima di arrivare a definire questo aspetto della morfologia, le reazioni di idratazione che voi avete nel vostro materiale didattico, che prima vi ho letto così a memoria, ora le ritrovate riscritte su queste slide, dove avete l'emidrato CaSO4 un mezzo H2O più i tre mezzi di H2O che ci danno il solfato di calcio emidrato, e
Ancora
abbiamo invece l'anidride, che consuma più acqua di quanto non facesse l'emidrato, per ottenere ancora una volta il solfato di calcio emidrato. Attenzione per non fare un errore. Avete visto che abbiamo fatto un cerchio, cioè abbiamo preso la pietra da gesso, solfato di calcio emidrato, l'abbiamo cotta facendogli perdere o parte o tutta l'acqua nella sua struttura, arrivando proprio ad avere soltanto il sale, il solfato di calcio, poi lo maciniamo, lo rimettiamo nell'acqua e le reazioni di idratazione ci danno la composizione chimica che è identica a quella della pietra. Cos'è cambiato? È cambiato la struttura, è cambiata una grande possibilità che è la caratteristica, una delle caratteristiche per eccellenza dei materiali leganti. Cioè la differenza tra prendere la mia pietra da gesso e prendere il legante gesso sta nel fatto che io posso dare la forma che voglio a quel materiale che è stato ridotto in polvere e impastato con l'acqua. Cioè la grande rivoluzione dei materiali leganti, e leggete anche quelli storici verso quelli moderni, cioè ancora una volta verso il calcestruzzo, è che mentre prima avevamo un'architettura, un'ingegneria civile che si basava su quelle trasformazioni esclusivamente meccaniche dei materiali naturali, adesso abbiamo la possibilità di realizzare il getto. E anche quando noi dobbiamo usare materiali del genere soltanto come malte, quindi soltanto come materiali da spalmare su dei piani che abbiamo realizzato di blocchi, lo possiamo fare proprio per questa caratteristica, che possiamo avere uno stato fluido che ci dà il tempo di realizzare la forma che noi vogliamo, per poi arrivare ad uno stato di presa e indurimento. Ora vediamo che cosa succede a quella struttura. Cioè vediamo che cosa noi abbiamo durante quel fenomeno che ho cercato di raccontarvi, che è di presa e di indurimento. Cioè cosa mi devo aspettare secondo voi?
Assomiglia un po' come per il metallo fuso, una creazione di nuclei o comunque di parti che si concentrano e poi una...
Allora, sicuramente è corretta una cosa, un principio che diciamo dobbiamo separare, perché in quel caso avevamo un passaggio di stato, quindi una situazione completamente diversa da un punto di vista fisico e chimico, ma c'è un passaggio da un tipo di struttura ad un'altra. Cioè in questo caso ci sono delle vere e proprie reazioni chimiche che ci danno come risultato un cambiamento della struttura. Quindi io ho un solfato di calcio biidrato che pian piano sviluppa una struttura acicculare, aghiforme, che va a realizzare un intreccio tra le diverse parti, e badate bene, è questo intreccio che ci dà le prestazioni meccaniche superiori al materiale di partenza. Ora, probabilmente le ragazze su questo sono più ferrate, però sarà capitato, pettinandosi, di farsi anche un po' del male, perché ci sono dei nodi sui capelli. No? Capita? Ecco, qui dovete immaginare la struttura di un legante come tante bacchettine, tanti capelli che finiscono per intrecciarsi tra loro e stabilire delle relazioni che sono dei veri e propri legami. Sono i cosiddetti legami secondari, i legami di Van der Waals. li abbiamo visti durante le primissime lezioni. Abbiamo detto che sono dei legami debolissimi, e allora ci si chiede perché i legami che si basano su relazioni di queste bacchettine, di questi spilli, di questi peletti tra loro combinati, sviluppano proprietà meccaniche superiori rispetto a quelle che abbiamo visto in precedenza, rispetto a quelle che avevano le materie prime, perché il numero di questi legami è elevatissimo. Cioè, guardate il tipo di trasformazione di struttura, la crescita di questi aventi, il loro numero. Quindi se anche noi abbiamo un legame che è preso singolarmente è debole, è il moltiplicarsi di questi legami. Ancora una volta, la superficie specifica di interazione tra le diverse lamelle, tra i diversi aghi, spilli, quello che volete, è tale da moltiplicare il legame tra queste parti. Su questo effetto scenografico facciamo una pausa. Allora, quando noi realizziamo un impasto, dobbiamo considerare alcuni parametri fondamentali che ci faranno ormai compagnia in quest'ultima parte del corso in maniera abbastanza prepotente. E il primo tra questi è certamente il rapporto tra l'acqua e il legante. Perché, attenzione, non ingannino le percentuali che ho esplicitato prima, cioè quelle percentuali che ci indicavano delle quantità cosiddette stechiometriche. Cioè quelle quantità lì erano delle quantità che, facendo dei conti reali in termini di reazioni chimiche, ci dicevano appunto quanto acqua potesse servire per avere come risultato la completa trasformazione, la completa reazione di idratazione del solfato di calcio e nitrato e dell'anidrite. Cioè, chimicamente, andando a valutare le moli di emidrato o le moli di anidrite, serviva quella quantità d'acqua specifica. Sono conti cosiddetti stechiometrici. Ma quando noi realizziamo un impasto, non avete mai visto, se avete frequentato il cantiere, un muratore con la pipetta che mettesse goccia per goccia l'acqua che serve. E se anche l'avesse fatto, non abbiamo ottenuto ciò che ci serve. Perché? Perché noi abbiamo una difficoltà pratica nel realizzare l'impasto. Cioè, noi abbiamo la necessità di far sì che l'acqua fisicamente raggiunga le particelle del nostro legante perché si sviluppino questo tipo di reazioni che stavamo raccontando. E quell'acqua stechiometrica è soltanto quindi quell'acqua veramente utilizzata in quelle reazioni, ma poi c'è tutta una quantità d'acqua che invece ci serve perché l'impasto sia omogeneo. cioè utilizziamo qualche minuto di tempo per spiegare questo concetto che a volte sembra non essere completamente afferrato in sede d'esame. Cioè, noi dobbiamo, come scopo ultimo, far sì che avvengano le reazioni di idratazione che abbiamo visto, cioè l'emidrato e l'anidride devono diventare nuovamente un solfato di calcio biidrato. Per fare questo, cioè per realizzare queste reazioni, noi abbiamo un consumo teorico di acqua che abbiamo visto veniva proprio stabilito in delle percentuali. Queste percentuali le abbiamo riportate, scusate, le ho saltate, ve le vorrei rifar vedere, erano il 18,7% e il 24%. Però questa è proprio l'acqua stechiometrica, cioè l'acqua che sarebbe necessaria perché queste reazioni avvengano. Però siccome noi siamo in presenza di un corpo granulare, di un corpo che ha anche una sua distribuzione granulometrica, di un corpo che quindi ha anche un suo volume, quest'acqua, se noi mettessimo soltanto il contenuto d'acqua stechiometrico, quest'acqua si disperderebbe nel nostro volume. Non tutti i granelli sarebbero coinvolti, quindi ci serve una quantità d'acqua che renda il nostro sistema fluido in modo che il più possibile ciascuna di queste particelle del nostro legante sia circondato da dell'acqua e possa sviluppare quelle reazioni di idratazione che come effetto sulla struttura cambiano la morfologia dandoci quegli aghetti, quegli spilli che si intrecciano tra loro e fanno sviluppare delle proprietà meccaniche. Quindi diventa importante considerare qual è la quantità d'acqua che deve essere inserita. Perché? Perché c'è un altro effetto. Ricordatevi che io devo tenere appunto un impasto, devo tenere un qualcosa di fluido, ma successivamente quell'impasto, sviluppando le reazioni di idratazione, consumerà soltanto l'acqua stechiometricamente necessaria perché avvengano. Quindi l'acqua in eccesso va a determinare la presenza di porosità, e la porosità significa discontinuità nella superficie, significa diminuzione della superficie resistente, significa prestazioni meccaniche più basse. Perciò quando io mi ritrovo a valutare il mio rapporto acqua legante, in questo caso acqua gesso, potrei essere portato a esagerare nella quantità dell'acqua per avere ben presto un sistema piuttosto fluido, lavorabile, un qualcosa che può essere gettato con facilità, che può prendere la forma che io voglio dare all'oggetto finale in poco tempo. Ma quando questo andrà ad idratarsi, cioè quando il nostro legante si idrata, io avrò il consumo di quell'acqua stechiometrica, il 18,7% o il 24%. Tutta l'acqua che io ho messo in eccesso o evapora o rimane lì, distanziando le mie particelle, creando dei vuoti, creando quindi una porosità cosiddetta capillare che nel tempo, una volta che quell'acqua sarà evaporata, lascerà appunto degli spazi non occupati. Non solo, che quando saremo in presenza per esempio di acqua piovana, acqua che arriva dal sottosuolo, quel materiale per suzione capillare sarà coinvolto in un fenomeno di risalita e porterà all'interno della struttura non semplicemente l'acqua, ma soluzioni acquose dove sono anche contenute altre sostanze che possono essere particolarmente dannose per un materiale così classificato all'interno della categoria dei materiali porosi. Che cosa devo sapere in generale del gesso? Beh, che la norma UNI 8377 prescrive una resistenza meccanica di 7 MPa al termine dei 7 giorni. Stiamo parlando di resistenze piuttosto basse che ci dicono già perché può essere o come può essere utilizzato questo materiale. Certamente in passato l'avevamo come malta d'allettamento, poi pian piano è diventato sempre di più un materiale o di decoro o di finitura, no? Le finiture in gesso, il materiale in cartongesso, le modine in gesso, gli intonaci in gesso, che hanno un effetto estetico piuttosto buono, cioè ci danno per esempio la possibilità di avere delle rasature molto performanti con un effetto lucido a specchio, con una finitura tutto liscia del nostro materiale, quindi ha un pregio estetico notevole, ma certamente oggi non lo stiamo considerando come un materiale strutturale. Ora, quali sono i lati positivi di questo materiale da costruzione? Ma certamente abbiamo un incremento di volume nella sua idratazione che ci dà la possibilità di compensare un po' quel ritiro igrometrico. E peraltro, per esempio, si presta in un particolare utilizzo che è quello della realizzazione dei carichi. Cioè nel non perdere la dimensione ci dà proprio la possibilità di essere molto più fedeli nelle riproduzioni degli oggetti derivanti da un processo che scaturisce nella realizzazione di un calco. In un sito archeologico, sicuramente avrete visto che cosa succede a Pompei, vengono realizzati continuamente i calchi che rappresentano di conseguenza una risorsa per riuscire ad ottenere fedelmente delle figure che sono state investite da quei fenomeni derivanti da una vera e propria esplosione del vulcano, quindi del Vesuvio, che ha investito un intero villaggio, un'intera città, andando a quasi, tra virgolette, congelare una situazione. La resistenza al fuoco è un materiale particolarmente poroso, il gesso, è un materiale che quindi ha la capacità di contenere già nei suoi pori dell'acqua, ma abbiamo visto ha dell'acqua nella sua struttura chimica. Questo determina una resistenza al fuoco particolare, perché noi sappiamo che all'interno di un sistema che possiamo considerare la temperatura aumenta soltanto quando i passaggi di fase sono terminati. Cioè, come ho avuto modo di dire in un'altra lezione, se noi abbiamo la nostra pentola d'acqua che sta bollendo e mettiamo il termometro sull'acqua, noi avremo a temperatura di un'atmosfera 100 gradi per questo fenomeno di ebollizione, ok? e nonostante il fornello sia sotto, quindi nonostante noi abbiamo il continuo fornire energia, questa energia in termini di calore latente viene utilizzata perché avvenga il passaggio di stato. Ma non abbiamo innalzamento della temperatura. Ecco, l'effetto dell'acqua nella struttura del nostro gesso è identico: blocca l'aumento della temperatura attorno ai 120 gradi, che abbiamo visto è la temperatura in cui inizia a rompersi quel legame fisico con l'acqua nella struttura, lo ripeto. È soltanto quando tutta l'acqua in questa struttura sarà stata liberata, verrà liberata, allora noi avremo un ulteriore innalzamento e un propagarsi di quello che può essere l'incendio. Quindi avere per esempio una resistenza al fuoco di 60 minuti significa avere un pannello che è in grado di bloccare quella temperatura per 60 minuti e così per 120 e così via, in funzione di quello che voi state progettando o realizzando. Grande caratteristica dei pannelli che vengono realizzati a base gesso: potere di resistenza al fuoco. Avere un materiale poroso significa certamente avere una penalizzazione nelle resistenze meccaniche, come abbiamo detto, però avere un materiale leggero, facilmente praticabile in cantiere, i pannelli possono essere spostati da un punto all'altro senza richiedere particolare fatica, possono essere tagliati facilmente, lavorati, gli si può dare delle forme specifiche. Tutti i lavori in cartongesso che voi vedete, anche in quest'aula, dove sono per carità piuttosto semplici, ma avrete visitato, non so, locali dove si riscontrano velette che poi vengono illuminate con dei LED, insomma abbiamo una serie di lavorazioni che sono facili da ottenere. Avere porosità significa avere anche un materiale che ha delle prestazioni termiche e acustiche più elevate. E un'altra caratteristica che abbiamo già annunciato quando parlavamo di diffusione e quindi di leggi di Fick, è la stabilizzazione dell'umidità relativa negli ambienti interni. Cioè avere nelle nostre pareti un materiale poroso significa avere un materiale che è in grado di assorbire l'umidità dell'ambiente nel momento in cui questo è frequentato per esempio da un numero come il nostro di persone. Quindi l'umidità viene assorbita dalle pareti. Assorbire significa quindi togliere umidità dall'ambiente, cioè ancora meglio, significa fare in modo che non vengano raggiunti dei valori che pregiudicherebbero il comfort ambientale, e poi però restituirla una volta che noi usciamo fuori. Non c'è quindi più emissione da parte nostra, l'umidità cala e la muratura rilascia ciò che aveva assorbito. Ci sono delle incompatibilità di questo materiale e sostanzialmente quelle più evidenti le riscontriamo con l'ambiente esterno, cioè la sua elevata solubilità fa sì che a contatto con l'acqua passi soluzione, quindi una parete realizzata in gesso, almeno quello storico, quello classico, diciamo che è particolarmente sensibile al passare in soluzione, quindi all'essere disciolto e quindi al suo degrado, al degrado di una parete. Abbiamo ancora un'incompatibilità con delle sostanze specifiche, per esempio con l'ammoniaca, perché si formano appunto dei composti solubili che ancora una volta possono essere facilmente eliminati, e con gli acciai bassollegati, perché l'estratto che è contenuto proprio nei pori di questo materiale è leggermente acido, è acido a tal punto che questi materiali, appunto gli acciai bassollegati, soffrirebbero di fenomeni di corrosione. Questo è ciò che noi dobbiamo sapere di questo primo legante che abbiamo visto. Dopodiché introduciamo immediatamente la seconda categoria. Vi ribadisco ancora una volta la necessità di fare uno sforzo e di studiare attentamente questa parte, perché vi sarà chiesta nel dettaglio. La calce aerea. Abbiamo fatto una distinzione durante la prima lezione in cui abbiamo parlato di leganti. E la prima grande separazione che abbiamo voluto evidenziare è stata proprio quella tra leganti aerei e leganti idraulici. E a scanso di equivoci, supponendo che a qualcuno potesse essere sfuggito, vi ricordo che sono aerei quelleganti che possono realizzare il loro processo di presa e di indurimento esclusivamente a contatto con l'aria, mentre invece sono idraulici quelli che possono sviluppare presa e indurimento anche a contatto con l'acqua. Beh, è ovvio e ne consegue che la calce aerea sia un legante appunto aereo, cioè i nostri getti, il nostro utilizzo prima che quel materiale possa rapprendere deve essere fatto non in presenza di acqua o di elevati valori di umidità, ma in un ambiente aereo appunto e mediamente secco. Qual è stavolta la nostra materia prima? Beh, non possiamo che ricorrere ai materiali naturali. Si tratta ancora una volta di una roccia, e anche in questo caso una roccia sedimentaria, ed è il calcare. Cioè, per esempio, la bancata che voi avete alle vostre spalle in via Ismaglias è una conformazione calcarenitica che è piuttosto diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo e risale all'epoca miocenica, nella quale dovete immaginare che tutto questo spazio ovviamente non era altro che il fondale di un bacino di sedimentazione. Ok, quindi questo genere di rocce ci dà l'idea che fossimo appunto sovrastati da una quantità di acqua dove precipitavano dei granelli che sono andati per quel processo di diagenesi che adesso non ripetiamo per non diventare noiosi, a consolidarsi nei milioni di anni. Per la verità a Cagliari abbiamo due tipologie di pietre calcaree, la cosiddetta pietra cantone e la pietra forte. Per dare quindi un'idea, noi abbiamo la nostra pietra cantone e poi la pietra forte invece è quella con la quale è realizzata la Basilica di Bonaria. Quindi un calcare decisamente più compatto, un calcare che può presentare degli inserti veri e propri di microorganismi, di organismi dotati di un guscio calcareo che una volta morti precipitano verso il fondo e si depositano. Però noi ne leggiamo ancora la morfologia sulle diverse sezioni. Quindi è un materiale calcareo anche quello che costituisce il guscio di questi esseri viventi, o quelli che un tempo erano degli esseri viventi. Cambia anche qui la struttura, però se noi parliamo di calcite, che è il minerale che costituisce questa barcata che avrete alle vostre spalle, però possiamo parlare anche di aragonite, di tante altre specie minerali che sono sempre soltanto chimicamente carbonato di calcio, che però prende morfologie differenti. Ora, quando quindi noi citiamo il calcare, chimicamente stiamo parlando di carbonato di calcio, che è CaCO3. Il nostro CaCO3 attraversa un processo di trattamento termico che è detto di decomposizione del carbonato di calcio, e che porta, per reazione appunto di decomposizione, all'ottenimento dell'ossido di calcio e della CO2 che viene liberata in atmosfera. Quindi l'ottenimento dell'ossido di calcio, che chiamiamo in edilizia la calce viva, è legata ad un innalzamento della temperatura consistente stavolta. Attenzione, guardate che quanto è cambiata l'intervallo di temperature, di cotture. Stiamo passati dai 180 del gesso, stiamo arrivando ai 950 per la calce, quindi a livello tecnologico abbiamo bisogno di un forno organizzato in una certa maniera, possiamo dire proprio di una tecnologia della calce, che peraltro in Sardegna era parecchio diffuso. Abbiamo forse già accennato tutte le zone di Nurallao, di Isiri, quelle campagne sono laconi, sono puntualmente caratterizzate da un numero elevato di forni che nascono, è ovvio, ancora una volta, laddove la materia prima è presente, perché non ci si sogna di spostare la materia prima per tantissimi chilometri. Ho una barcata di calcare, realizzo, peraltro in calcare stesso, il forno per la calce, quindi vado ad estrarre i miei conci, a renderli dei ciottoli più piccoli, la stessa cosa che abbiamo fatto per il gesso. Abbiamo il carbonato di calcio, abbiamo l'innalzamento della temperatura, sino a quando abbiamo proprio questa reazione di decomposizione. Il risultato di questa decomposizione chimicamente è l'ossido di calcio e la CO2 in fase gassosa, che quindi viene liberata con i fumi del nostro forno, e rimane proprio l'ossido di calcio. Anche in questo caso, tecnologicamente, dobbiamo stare attenti alla dimensione dei nostri ciotoli, in modo da avere una cottura uniforme della nostra materia prima, perché altrimenti nella successiva fase di macinazione noi ritroveremo delle parti di ossido di calcio e delle parti non cotte di carbonato di calcio, che quindi non daranno alcun contributo come legante. Quindi il rendimento del mio legante finale è legato al fatto che riesca a compiere in maniera più possibile omogenea, il più possibile omogenea, la mia cottura. Ora ho ottenuto la calce viva, e se io innalzassi ancora di più la mia temperatura, ancora una volta otterrei una calce cosiddetta stracotta o cotta a morte, che non ha delle capacità di legarsi con l'acqua e quindi di realizzare la componente idrata, che è proprio l'idrossido di calcio. Cioè, una volta che la mia calce viva, chimicamente CaO, reagisce con dell'acqua, mi darà come risultato il suo idrato, che è tutto a posto in fondo. Vi ricordo che la presenza qui in sala è facoltativa. Il risultato è l'idrato, che chimicamente viene chiamato idrossido di calcio, ed è CaOH2. Ora, per quanto riguarda la produzione, l'ho già accennato in questa slide, vi ho riportato un po' di materiale per raccontarvi più che altro storicamente come avveniva. È ovvio che oggi vi parlerò del forno moderno quando vedremo il cemento, per non replicare, ma la tecnologia è tutta un'altra, è appunto quella legata ai forni orizzontali, mentre nel tempo antico, attenzione, stiamo parlando di tempo antico relativamente, i forni in Sardegna venivano utilizzati nell'Ottocento, quindi siamo molto vicini. Ripeto, se avete occasione, un sabato, una domenica, fate una visita nelle campagne di Nurallao, è anche spettacolare l'organizzazione dell'attività di produzione della calce, che era un'attività stagionale, dove le famiglie abbandonavano alcune professioni tipiche che li caratterizzavano per dedicarsi ad una fase stagionale di produzione appunto della calce, e che poi veniva successivamente portata laddove questa calce serviva, quindi persino per esempio nelle zone del Campidano, dove non essendoci delle barcate così ampie di calcare, non c'era di conseguenza neanche la produzione. Laddove però ritroviamo un po' di calcare, nasce un forno per la calce, ed è ovvio che in quelle zone lì, dove il calcare appunto era parecchio presente, si sviluppa un'intera economia ed un intero territorio che si dedica a queste attività. Quindi abbiamo la nostra solita camera del fuoco, dove si innalza la temperatura, abbiamo l'organizzazione dei ciotoli strato per strato. Vedete che anche da un forno romano come quello che abbiamo visto prima, un forno del 1800, quindi più vicino a noi, non abbiamo grossi cambiamenti. In genere questi forni, come avrete occasione di vedere, vengono realizzati proprio su una parte che è quella della bancata di calcare, poi viene chiuso. Sono delle strutture che, se osservate così a primo acchito, potrete pensare che c'era una struttura nuragica, ecco perché avviene proprio per sovrapposizione di conci gli uni agli altri. Per la verità, poi oggi ne trovate ciò che rimane, cioè soltanto una parte ancora una volta di questi forni qua, e di conseguenza l'organizzazione era tale ancora una volta che i conci più grandi potevano stare vicino alla fonte di calore, mentre quelli più piccoli più lontani, in modo che appunto la cottura fosse uniforme. E queste sono alcune, per esempio, strutture che sono rimaste nelle campagne, per esempio in provincia di Sassari, ma ripeto, ne abbiamo davvero in ogni parte della Sardegna, laddove, ovviamente lo ripeto, c'è del calcare come litotipo presente. Bene, queste sono ovviamente delle cose che riporto per curiosità per integrarci ancora una volta alla scienza dei materiali nel nostro contesto, quindi stiamo studiando qualcosa che fa la storia dell'architettura anche in Sardegna, perché noi abbiamo la fortuna di avere un territorio con praticamente tutte le tipologie di pietre che si possono riscontrare sulla superficie della terra, e abbiamo quindi una sorta di enciclopedia nel nostro territorio che non è comune a tutte le regioni, anzi, e quindi ci ha dato modo di realizzare in diverse parti strutture con materiali differenti, sia nelle tecniche antiche archeologiche sia in quelle moderne. Ora, quindi rivediamo cosa avviene dopo che noi abbiamo ottenuto la nostra calce viva, l'ossido di calcio. Quando abbiamo l'ossido di calcio, noi ritroviamo un fenomeno che è quello dello spegnimento della calce viva. Quindi da calce viva passiamo alla calce spenta. Come avviene lo spegnimento della calce? Beh, facendo reagire questa calce con dell'acqua e ottenendo l'idrossido di calcio. Questa è proprio una reazione chimica, stechiometrica, dove se io prendo una mole di ossido di calcio e la faccio reagire con una mole di acqua, H2O, ottengo una mole di idrossido di calcio. Come può avvenire questo spegnimento? In due modi: utilizzando acqua in eccesso rispetto a quella stechiometrica, o utilizzando acqua pari al contenuto stechiometrico che fa avvenire questa reazione. Cioè, per dirla tutta, potrei prendere e fare un calcolo stechiometrico, cioè ho, dico per assurdo, ho soltanto una mole di ossido di calcio, prendo una mole d'acqua, li faccio reagire, ottengo una mole di idrossido di calcio. Questo è lo spegnimento in quantità stechiometriche. Oppure, in eccesso, prendo l'ossido di calcio e lo metto all'interno di un contenitore dove ho l'acqua, l'acqua in quantità abbondante, quindi molto di più di quella che io avrei bisogno a livello dell'ottenimento di questa reazione chimica, e la faccio maturare così. Le calci romane, ma anche le calci che venivano realizzate anche nel Novecento in Sardegna, ma per Novecento sto dicendo i vostri nonni, visto che siete particolarmente giovani, abbiamo la quantità in eccesso, cioè abbiamo la produzione della calce viva è versata all'interno di alcune pozze dove c'è anche dell'acqua. Ora, c'è una caratteristica molto importante, tenete presente che la reazione è fortemente esotermica. È una reazione esotermica, significa che avviene con un rilascio di calore molto elevato, tale che spegnere la calce era un lavoro particolarmente duro, era un lavoro che per esempio vedeva gli operai costantemente perdere del sangue dal naso, cioè abbiamo un rilascio di vapori e un effetto irritante per le mucose molto molto forte. Quindi era un lavoro, dicevamo, molto duro, che però ricambiava con un materiale che era decisamente prestante in termini di malte. Intanto, in funzione di quello che viene definito un rendimento di queste malte, noi possiamo avere delle calci grasse e delle calci magre. passando per un concetto che è appunto il rendimento in grassello. Cioè questo idrossido di calcio che viene ottenuto viene definito grassello. Cioè con la quantità d'acqua in eccesso noi abbiamo una pasta che apprende appunto questo nome. Attenzione che per le applicazioni del restauro oggi viene venduto nelle rivendite anche edili direttamente in un sacco in soluzione acquosa, ok? Cioè voi avete proprio un sacco dove c'è del liquido e c'è l'impasto fresco che ha un suo rendimento in grassello. Come viene calcolato questo rendimento in grassello? Guardate, ve lo riporto, è un rapporto che si deve fare tra quello che è il volume del grassello nel momento in cui comincia a fessurarsi, quindi è un'osservazione empirica, cioè voi vedete la vostra pasta e mano a mano che questo processo di esposizione all'aria va avanti comincia a fessurarsi, quindi voi prendete una misurazione di questo volume, ovviamente è una fessurazione che voi apprezzerete nella superficie che state osservando, e la massa della calce che è stata utilizzata per produrlo. Quindi è un rapporto che voi avete tra volume e peso, che come unità di misura infatti riporta il metro cubo a tonnellata. Ora, la distinzione tra calci grasse e calci magre va a definire degli intervalli di valore del nostro rendimento in grassello. Cioè possiamo avere infatti un rendimento in grassello che è maggiore di 2,5 metri cubi a tonnellata nel caso delle calci grasse, che quindi sono più pregiate. Ancora una volta è ovvio che più si innalza il nostro rendimento, più abbiamo una malta pregiata, e poi abbiamo invece le calci magre dove il rendimento in grassello è maggiore di 1,5 ma minore di 2,5. Questo rendimento in grassello è certamente condizionato dal processo di cottura. Come dicevo prima, se noi abbiamo del carbonato di calcio che non si è decomposto, che quindi rimane indissociato, beh, questo non offrirà nessuna capacità di idratazione. Non abbiamo l'ossido di calcio, rimane una sorta di granulato inerte, perché il calcare è di per sé inerte, non sviluppa alcuna reazione, sarebbe CaCO3 che è disperso in mezzo ad una massa di CaO che invece ci dà l'idrossido di calcio, e questo sì che riesce a sviluppare le sue proprietà. Quindi in un certo senso più abbiamo del carbonato di calcio indissociato, più significa che abbiamo un livello di purezza più basso. Ora, questa quantità, questa reazione esotermica può avvenire anche con una quantità però stechiometrica, ed è, attenzione, quello che industrialmente oggi viene fatto. Cioè tutta quella produzione che vi ho detto viene anche venduta è un reparto di nicchia, cioè è un qualcosa che è generalmente infatti dedicato per applicazioni particolari. State realizzando un restauro di un'opera importante, archeologica o storica che sia, potrebbe essere necessario andare ad utilizzare un grassello con dei valori di rendimento particolari. Ma la calce più comune, che forse avete visto anche nella rivendita di materiale edile, io consiglio ogni anno agli studenti prendetevi un po' di tempo e andate a visitare una rivendita di materiali di legno. Oggi è facilissimo, basta che vi avvicinate anche sulla parte di Brico, che è quindi aperta a tutti, senza sembrare magari dei soggetti in un paese dentro la rivendita, andare a curiosare, vi prendono per spie dei prezzi, ma se andate nella grande distribuzione, veramente attraversate questi spazi per rendervi conto della grande, del grande sforzo, del numero intanto di materiali che avete a disposizione per ogni tipo di applicazione, dello sforzo che da professionisti dovrete fare per trovare il materiale giusto. Però un sacco di calce l'avete visto?
Sì.
Sì? Alzate la mano quanti hanno visto. Oh, perfetto. E allora in questo caso non c'è pericolo ovviamente dello spegnimento, la calce è già stata spenta, quella che sta sul sacco, anche perché altrimenti avreste un qualcosa di pericoloso. Anni fa portavo in aula il, mettevo sul forno un po' di calcare, lo cuocevo e poi portavo all'interno di un becher, anzi di un essiccatore grande, questo prodotto cotto, e facevo versare ai nostri colleghi un po' di acqua all'interno e abbiamo delle microesplosioni vere e proprie, ok? Quindi si separa, si frazione, otteniamo via via dei fenomeni che portano proprio alla distruzione del materiale. E quindi dicevamo, il nostro sacco invece arriva da un processo diverso, dove dopo la cottura il materiale viene macinato. Cerco di non fare più queste cose perché ho paura che poi succeda qualcosa, mi mettono dentro, però quindi, perché si riscalda tantissimo il contenitore, quindi infatti il vetro dell'essiccatore è spesso anche 2 centimetri, abbiamo delle temperature piuttosto alte, quindi è fortemente esotermica la reazione. E dicevo che invece nel caso di uno spegnimento con la quantità stechiometricamente necessaria, noi abbiamo l'ulteriore macinazione del prodotto che è stato cotto, quindi del nostro ossido di calcio, poi viene insufflato in degli ambienti dove viene sparata letteralmente dell'acqua nebulizzata e avviene quindi in aria questo spegnimento, ottenendo alla fine il prodotto che voi potete apprezzare granulato, anzi pulveruletto, nei vostri sacchi. Ok? Quindi possiamo avere due modi, uno ci dà dei grasselli più raffinati ed è quello dello spegnimento con quantità stechiometricamente in eccesso, e altro invece con quella stechiometricamente necessaria è di fatto una calce molto più comune che comunque ha le sue applicazioni per malte di allettamento di blocchi o mattoni. Questo è un esempio di come avveniva lo spegnimento. Ci sono tantissimi video su YouTube se avete la curiosità di andare a guardare proprio che cosa può succedere, con addirittura, questo è ovvio, dei prodotti finali che possono essere differenti, quindi possiamo avere delle granulometrie diverse, possiamo avere delle qualità appunto del nostro materiale finale. Ora abbiamo il nostro grassello, cioè stato fresco, cioè abbiamo il nostro idrossido di calcio che si trova in una condizione umida, cioè noi abbiamo messo dell'acqua, abbiamo realizzato il nostro impasto. Stavolta la reazione di presa avviene a contatto con la CO2. Dove ritroviamo la CO2?
Nell'aria.
Nell'aria. Abbiamo una reazione cosiddetta di carbonatazione, cioè dall'idrossido di calcio e dalla CO2 presente in atmosfera abbiamo la formazione di carbonato di calcio e del rilascio di acqua che andrà quindi via, poi evaporata. Cioè lo stato consolidato, lo stato di presa ci riporta ancora una volta chimicamente ad ottenere il prodotto di partenza. Siamo partiti dalla pietra calcarea CaCO3, abbiamo ottenuto l'ossido di calcio, l'abbiamo idratato con l'acqua e otteniamo, abbiamo ottenuto l'ossido di calcio, lo idratiamo con l'acqua, quindi spegniamo la calcio, otteniamo l'idrossido di calcio. E dopo l'idrossido di calcio reagisce con la CO2 in atmosfera e ci dà nuovamente il carbonato di calcio. È ovvio che questa carbonatazione avviene in primo luogo sulla superficie, cioè a contatto con la CO2 dell'ambiente circostante, e gradualmente per un fenomeno che abbiamo già studiato e già citato anche oggi, cioè la diffusione della CO2 in profondità, abbiamo questa reazione che ci porta appunto alla formazione del carbonato di calcio. Ci sono ritrovamenti archeologici che ancora una volta trovano nel nucleo di murature dell'idrossido di calcio non trasformato in carbonato di calcio. Questo avviene soprattutto quando le murature erano spesse, quindi in funzione appunto della diffusione della CO2 all'interno delle murature. Ora è ovvio che il nostro grassello non viene utilizzato tal quale, perché altrimenti, come sempre, saremmo soggetti ad un fenomeno che è quello del ritiro igrometrico, che varia le dimensioni dell'oggetto che stiamo creando, del ceto che stiamo realizzando, e quindi c'è la necessità di creare ancora una volta una malta. Vi ricordo che la malta è il legante più l'acqua più un materiale inerte che dà non un contributo in termini di reazioni chimiche, di trasformazioni strutturali, ma un contributo di stabilità dimensionale. Cioè inserire un materiale inerte significa riuscire a mantenere in posizione, nei limiti ovviamente del possibile, il nostro ceto. Quindi un equilibrio del nostro sistema garantito dalla presenza appunto dell'inerte. Ancora una volta ci troviamo in presenza di un materiale fortemente poroso. Vedete, i valori che vengono raggiunti addirittura possono essere quelli del 45%. E adesso facciamo un richiamo a qualcosa che abbiamo già visto in qualche lezione precedente. Cioè, quando abbiamo parlato dei mattoni di terra cruda, in particolare di una convenzione per la progettazione della ricetta, ricorderete che uno dei due aveva proprio nella sua composizione l'utilizzo della calce. Ci dava questo un effetto protettivo in termini della superficie che risultava meno assorbente, proprio per un effetto di carbonatazione, quasi un velo che lo ricopriva. Ma la formazione di questi neoprodotti, quindi le reazioni chimiche che generano una nuova struttura e formano anche in questo caso gli aghetti gli spilli che vanno a intrecciarsi tra loro nella loro composizione si distanziano e creano degli spazi che sono poi legati anche all'acqua in eccesso, in quel rapporto acqua legante di cui abbiamo appena parlato per il gesso, e generano porosità. Quindi generare porosità per un sistema che è quello del 30-45%. È ovvio che la porosità si riduce via via che procede il processo di idratazione, perché nuove formazioni, quindi nuovi aghetti, nuove forme aciculari vanno via via ad occupare gli spazi liberi e quindi questa porosità può diminuire. Attenzione che c'è sempre un effetto contrario, perché creare una struttura impermeabile, siccome abbiamo detto che la carbonatazione avviene secondo un gradiente che procede dall'esterno verso l'interno, questo rendere impermeabile la superficie può determinare una scarsa carbonatazione degli strati più interni e quindi uno scarso sviluppo di prestazioni meccaniche che possono variare a prescindere e in funzione di diverse condizioni. Quindi parlare di una malta e delle sue prestazioni meccaniche in generale deve essere fatto in funzione della composizione della ricetta che è stata elaborata, della quantità d'acqua, del rendimento in grassello, delle quantità quindi effettivamente utilizzate e anche del livello di carbonatazione che si è raggiunto. Ora, quello che noi abbiamo visto quindi è una parte fondamentale dei leganti aerei, mentre pian piano ci si sposta su quella categoria di leganti che sono appunto gli artificiali moderni e i leganti idraulici, in primo luogo la calce idraulica. Partiamo dal nostro solito principio, quasi il mantra del corso: costruiamo o realizziamo i nostri materiali con ciò che abbiamo a disposizione. C'è da dire che è molto empirica per la parte edilizia la scienza dei materiali, cioè è, come abbiamo detto, una constatazione di uno stato di fatto. Allora, io vivo in un contesto dove ho una vaccata di gesso, o magari ho realizzato la mia capanna su un terreno che è ricco di conci di gesso, e come abbiamo detto organizzo tutte le mie attività, compreso quella di fare il fuoco attorno a queste pietre, e mi accorgo del potere legante di questo materiale. Una volta che leggermente si sfarina, viene a contatto con l'acqua della pioggia o un impasto, e poi vedo che rapprende. Stessa cosa con il calcare: probabilmente mi accorgo che qualcosa cambia, e allora provo ad organizzare magari il focolare leggermente diversamente, in maniera diversa, potenzio il potere della mia fiamma sino a questo che si trasformi in un forno e avere questo risultato. Ora, se io ho però a disposizione delle materie prime non pure, non è che questo discorso cambi. Il discorso è sempre quello, e addirittura averle, poi noi le stiamo chiamando pure, nel senso che ho gesso solfato di calcio, idrato o calcare, beh, capita che però in questo processo di diagenesi la natura faccia delle cose strane, e quando si sedimentano i nostri granellini di materiale che in sospensione talvolta si alternano. Per esempio, potrei avere uno strato di calcare, poi c'è stata una frana, è una frana porta della terra, quindi delle argille che precipitano e si forma uno strato d'argilla, poi nuovamente torna del calcare, insomma potrei avere delle rocce sedimentarie stratificate. Quelle ne abbiamo in laboratorio, la prossima volta le porto, la tipica marna, che è realizzata proprio strato per strato da dei materiali combinati. E allora diciamo che l'uomo antico del tempo non era così un purista, quindi quello aveva e quello cuoceva. E si è in realtà accorto che avere quella materia prima era di gran lunga più conveniente che avere le materie prime pure. E infatti la presenza di specie mineralogiche diverse, che poi mercoledì andremo a vedere nel dettaglio, danno quelle caratteristiche del legante idraulico, cioè di quel legante che riesce a rapprendere anche in presenza di acqua. Guardate che, lo ribadisco, non è da poco questa caratteristica, perché ci darà la possibilità di avere delle costruzioni che erano di fatto impensabili e che risultano anche nel momento della presa esponibili ad ambienti fortemente aggressivi. Una parte della ricerca che ci porterà al cemento Portland, per esempio, nasce perché in Inghilterra si aveva un problema serio. Non si riusciva a tenere in piedi i fari che dovevano dare delle indicazioni alle navi, che costantemente altrimenti andavano a cozzare sugli scogli affioranti. Ma il mare in prossimità del nord, a quelle latitudini, ha una forza, un'aggressività che è tale che costantemente si era chiamati a manutenzionarli. Quindi ad un certo punto, quando si capisce che raffinando la composizione delle materie prime si utilizzeranno delle, si otterranno delle proprietà di durabilità del materiale decisamente superiori, beh, si farà ogni tipo di sforzo per ottenere questo materiale che ancora oggi, insieme agli aggregati a formare quindi il calcestruzzo, stiamo facendo già una trasposizione, perché stiamo passando da una calce idraulica a quella che sarà poi il cemento Portland e il calcestruzzo, ad essere un materiale fondamentale. Non diremo tantissimo sulle calci idrauliche, proprio perché ci concentreremo sui cementi, e c'è da dire che la calce idraulica ha consentito, per esempio, alla civiltà romana di realizzare delle strutture che sono vedete in piedi ancora oggi. Un esempio è il Pantheon. La volta del Pantheon è un vero e proprio oggetto di calcestruzzo, l'avete visitato? Tecnologicamente avanzato, che ha delle malte idrauliche fortemente resistenti alle intemperie e al degrado, che consente di avere un'organizzazione della cupola sino ad allora difficilmente riscontrabile, e una capacità di organizzazione del cantiere che prevede quindi il getto in opera di un complesso architettonico. Proprio riflettete su questo concetto del getto, come professionisti, quando penserete ad una forma particolare e potete dire che la realizzate in calcestruzzo è perché questo materiale vi concede di avere una fase intermedia nella sua applicazione che si chiama stato fluido del materiale. Quindi poter maneggiare un materiale allo stato fluido è un qualcosa di fondamentale che vi apre la strada alla realizzazione di strutture che saranno sempre più uniformi ed omogenee proprio nella struttura che state realizzando. E poi vedremo tutto lo sviluppo di componenti che vengono utilizzate all'interno del calcestruzzo per farne il materiale per eccellenza qual è.
Va bene, ci vediamo mercoledì.